Fratelli e sorelle care, dobbiamo avere il desiderio nel cuore di lavorare per il Signore. Mi veniva in mente adesso che tante volte ci preoccupiamo, ma forse il giorno che non ci staremo più nelle case prenderemo un locale, no? Non lo so se proprio, adesso così è la cosa migliore. Chissà, forse il Signore vuole che noi abbiamo fede. E chissà se non è giusto prendere prima il locale e poi il Signore lo riempirà. Non lo so, un'altra opzione dalle tante, no? Ma dovremmo pensarci veramente seriamente, perché abbiamo bisogno che per tutti coloro che si vogliono avvicinare alla parola del Signore, che possono trovare anche un luogo forse meno informale, che è quello della casa, che all'inizio va benissimo, potremmo continuare i nostri studi, quello che vogliamo. Può essere che una cosa che così potremmo tentare di fare, quindi senza aspettare, però dobbiamo avere fiducia nel Signore, comunque siano le cose. Questo è quello che mi viene in cuore in questo momento. Allora, vorrei portarvi alla meditazione di questa mattina. Leggiamo il capitolo 38 di Giobbe. Allora vi dico subito, la pagina è la 538 per questa versione, e diciamo bisogna leggerlo tutto.
Tutto
Giobbe, solo il capitolo 38. Facciamo leggere Rosy.
Sì. Allora, tutto il capitolo. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano gridi di gioia? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno? Quando gli diedi le nube come rivestimento e per fasce l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte? Allora gli dissi: fin qui tu verrai e non oltre. Qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio alzato già è spezzato. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tu. Dov'è la via che guida il soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini e conosci i sentieri per ricondurle a casa? Lo sai di sicuro, perché tu eri allora già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine che io tengo in serbo per i giorni della sciagura, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Ti ha aperto i canali alla fazzone e segnato la via al lampo dei tuoni, perché la pioggia cada sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo, e disseti le solitudini desolate, sicché di germogli e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio e la bruna del cielo? Chi la dà alla luce? Le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene d'Orione? Puoi tu al tuo suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'Orsa Maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che piogge abbondanti ti ricoprano? I fulmini partono forse al tuo comando? Ti dicono essi, eccoci qua? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Chi versa gli otri del cielo quando la polvere stemperata diventa una massa in fusione e le zolle dei campi si saldano fra loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi la fame dei leoncelli quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Tutta una domanda.
Sì, ecco, e questo viene dopo che, sapete, non so se tutti quanti avete letto Giobbe per intero, avviene dopo che Eliù si permette di descrivere la sorte dei giusti, eccetera, eccetera, di correggere anche in qualche modo i suoi compagni precedenti che avevano detto delle cose perché attribuivano il problema della malattia di Giobbe al fatto che lui era un ingiusto, che aveva sicuramente commesso delle colpe e per cui era attaccato da tutte queste disgrazie. E a un certo punto poi interviene il Signore dicendo: chi è costui che oscura i miei disegni? E poi il Signore fa delle domande a Giobbe e sono le domande che fa non a Giobbe soltanto, le fa a noi, le fa ad ognuno di noi. Poi senza, non voglio correre tantissimo, ma da leggere ce n'è ancora un peletto, ecco, io vi dico che poi dopo tutto questo discorso ce n'è ancora un altro, ma poi alla fine al capitolo 40 all'inizio il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? E mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò più la parola due volte, ma non lo farò più. E poi ancora una volta, verso la fine, dopo tutto, comunque anche Giobbe si riteneva di essere colpito ingiustamente, eccetera, eccetera, e poi non posso spiegarvi tutto il capitolo, come diceva Gianluca adesso, leggervelo, ma Giobbe poi a un certo punto, alla fine di tutto questo libro meraviglioso oltretutto, dice una cosa, dice al Signore, dice: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Cioè, chi sono queste persone che offuscano l'intelligenza così, no? Offuscano il disegno del Signore. Sì, dice, ne ho parlato, ma non lo capivo, no? Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco, diceva Giobbe. Vedi, comincia a prendere coscienza, no? Davanti a Dio, di chi è. Ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Ancora adesso a questo punto che è umile, chiede veramente, Signore, dice: tu, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò, ecco, mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Poi, vabbè, lasciate perdere, non è un problema con lì. Poi nel Salmo 8 vi leggo ancora un versetto. Dice il versetto 3 e 4 che dicono: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu te lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? E poi Ancora leggiamo nel libro della lettera agli Ebrei, capitolo 5, i versetti che vanno dall'11 al 14. Vediamo.
5.
Sì.
11-14.
Facciamole leggere. Valentina, vuoi leggere?
5,
pagina 1196, per chi è questa versione?
Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.
Ecco. Vorrei che... È abbastanza chiaro quello che... L'Apostolo, io penso, non sono certi che sia stato Paolo a scrivere questa lettera, comunque è sicuramente parola di Dio, su questo non abbiamo dubbi. E poi praticamente sta chiamando l'attenzione su un regresso che c'è stato, un addormentarsi, un non capire più le cose che sono state insegnate già dall'inizio, che a quest'ora, cioè dopo tanti anni, dovete essere maestri, invece avete bisogno di nuovo, no, di latte spirituale. Ma questo, guardate, che non è una giustificazione. Poi vogliamo ancora andare nel libro dell'Apocalisse, e la lettura credo che ce n'è già abbastanza, il capitolo 22, 1241, perché questa versione, i versetti che vanno dal 12 al 16, li facciamo leggere a Laura.
Ecco, io sto per venire, con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose insieme alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Grazie. Abbiamo letto parecchio materiale, fratelli e sorelle. E allora, ecco, io questa mattina voglio dirvi una cosa, spero sempre da parte del Signore. Come vedete, non dico come aveva detto Eliù, io sono un uomo perfetto nel parlare, non sbaglio, eccetera, eccetera, no? Perché dice che il principio della scienza viene dal timore dell'Eterno. Allora vedete, cari fratelli, un altro giorno è passato, la nostra terra, no, ha fatto ancora un giro attorno a se stessa, perché, capite, perché ci sia il giorno e la notte, c'è questa rotazione, è venuta la notte ed è venuto il giorno. E noi siamo talmente abituati a vedere tutto questo che sembra veramente una cosa assolutamente banale, scontata, no? E abbiamo fatto però assieme a questo giro con essa un anno, con essa abbiamo fatto un altro giro che è quello che è attorno al sole in un anno, quindi abbiamo fatto una milione di chilometri abbiamo fatto, no? Eppure non ce ne rendiamo conto, eppure è una realtà della quale noi prendiamo conto, ma anche il nostro sistema solare si è mosso in uno spazio più ampio, sapete, no? Che si muove, e tutti i miliardi di galassie fino a dove la nostra mente arriva. Cioè, queste cose ci pongono necessariamente, ci devono porre Per quello dico, sono tutte cose scontate, ma non so fino a quanto sono scontate per le persone che hanno il cuore indurito, che non hanno sensibilità, che hanno superbia, la superbia della vita, come la chiama la parola di Dio. La vita è un dono, e per cui non puoi essere superbo quando uno ti dona una cosa. Non è io ti do una cosa, quello che ti dono tu non puoi prenderla come un tuo diritto acquisito. Sì, lassù tutto si muove, cari fratelli e sorelle, in un canto e in un tempo senza fine. Così lo narra la parola di Dio. Abbiamo visto qui nella lettera di Giobbe frase che dice così: quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. E noi dobbiamo prendere atto di questo e sapere che così, al di là di questo luogo così corrotto, no? Corrotto dal nostro peccato, c'è la creazione di Dio in uno spettacolo senza fine, in tutte le cose che Lui ha creato, dal cielo alla terra, ai mari, in ogni cosa. Se solo ci fermassimo un attimo, cari fratelli e sorelle, se solo ci fermassimo un attimo nel silenzio del nostro cuore, della nostra mente, se non fossimo degli stolti, perché il fatto di non fermarci un attimo significa che poi continuiamo ad essere degli stolti, cadremmo in adorazione del suo autore, avremmo la sensazione esatta della nostra superbia. E la parola più grande davanti a tutto questo sarebbe il silenzio e il pentimento e la richiesta di perdono. Cari fratelli e sorelle, dico questo perché è una necessità per ognuno che dice di essere credente. Se non ha fatto questa esperienza unica davanti al Signore, la deve fare, ma poi la deve fare non una volta nella vita, ma deve continuare ogni giorno ad avere questo senso di umiltà davanti al Signore. Non c'è cosa peggiore, cari fratelli e sorelle, dell'indurimento del cuore, dell'indurimento dalla buona vita anche, che anziché diventare una benedizione, un ringraziamento per quello che facciamo per il Signore, diventa una cosa diversa. Ma noi, cari fratelli e sorelle, abbiamo sempre tante cose da dire a noi stessi e agli altri. Cioè, anziché fare questo silenzio, veramente ascoltare, la capacità di ascoltare non ce l'abbiamo più, abbiamo solo la capacità di parlare, di agitarci, di parlare, di dire a noi stessi e agli altri. Moriamo dal desiderio di affermare quel che pensiamo, di questo o di quello. E Eliù non vedeva l'ora di dire a Giobbe, di dargli delle lezioni sul Signore, ma non sai che il Signore ha fatto le cose così, così, dicendo le cose, dando delle indicazioni, ma poi diceva, gli faceva da maestro, diceva: conosci tu l'equilibrio delle nuvole, la meraviglia di cui la scienza, è perfetta, sai come mai i tuoi abiti sono caldi, eccetera, eccetera, no? Diceva delle cose. E poi porgi l'orecchio a questo, fermati e considera le meraviglie di Dio, questo va bene. Diceva delle cose sensate, ma nello stesso tempo diceva anche delle cose dove lui faceva da maestro, e a un certo punto viene detto: fermati, perché dice, ecco, io sono un uomo, adesso non trovo. Ecco, dice questo, era il capitolo 36, sì. il versetto 4, che dice: per certo le mie parole non sono bugiarde. Ecco l'arroganza. Per certo le mie parole non sono bugiarde, ti sta davanti un uomo dotato di perfetta scienza, dice a Giobbe. Quindi ecco perché il Signore dice, dopo dice: chi è costui che oscura i miei disegni? Allora, ecco perché diciamo, cari fratelli e sorelle, non vediamo l'ora di parlare agli altri delle esperienze di ciò che abbiamo vissuto ieri, l'altro ieri, e il più delle volte con l'intento Con che intento, cari fratelli? Con l'intento di dire: io ho provato una sensazione migliore della tua, oppure ho fatto questa esperienza. È come dire: ma sapete cosa si dice questo? Ho fatto questa esperienza, dovete farla anche voi, perché se non la fate, cioè, sembra che quello che ho vissuto io lo devono vivere tutti, perché altrimenti c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Volete che interrompiamo un secondo? Per Daniela? Beh, avrà avuto cosa? Aspetta, interrompiamo un attimo, aspettiamo un secondo. Va bene, allora facciamo così.
Mi ha preso un prurito forte anche.
Lo so, guarda, sì. Va bene, d'accordo. Allora, dicevo che non vediamo l'ora di parlare agli altri delle esperienze che abbiamo fatto noi, no? Che sembrano sempre le migliori del mondo, le esperienze che abbiamo fatto. E dobbiamo, se gli altri non le vivono, io ho vissuto un'esperienza migliore della tua, oppure io posseggo questo, posseggo una casa di questo genere o di quest'altro genere, però tu non la possiedi, capisci? Tu non hai questa automobile, tu non hai questa cosa. Cioè, detto anche velatamente, è una forma comunque di superbia. Cioè, l'uomo continua ad essere superbo, e dobbiamo ricordarci che il Signore condanna completamente questa formula. Allora, ovviamente, quando noi parliamo di queste cose in genere, o si parla di queste cose, è ovvio che si parla di effetti banali e di cose carnali, cari fratelli e sorelle, cose che non si addicono ai santi. Non so se mi sono spiegato. Mai però, fratelli e sorelle, si sente il bisogno di parlare al nostro prossimo delle esperienze più grandi, più straordinarie della nostra vita, della nostra esistenza. Mai. Cioè, ho scoperto il mio creatore. Davanti a questa rivelazione tutto il resto viene, sì, ma è nulla. Davanti alla scoperta del mio creatore, tutto quello che viene è nulla, cari fratelli e sorelle. Ma la motivazione vera dell'eccitazione che mi provocano le esperienze carnali, le quali prendono il sopravvento sul mio essere, probabilmente stanno sul fatto che io non ho veramente incontrato l'Iddio, e quindi sono delle cose che mi danno questo fermento dalla mattina alla sera. Ma se io ho conosciuto l'Iddio, ho avuto questo incontro con Lui, cioè ho un'esperienza di pace nella mia vita, di serenità, di tranquillità, e tutto il resto lo affronto con questa pace, con questa serenità. Non ho fatto mente locale sulla grandezza del suo creato e del perdono che mi è stato offerto. Giobbe era un uomo giusto, cari fratelli e sorelle, amava il Signore, ma aveva una visione molto limitata del creato e della vita. Cioè, aveva, come tutti noi, che cosa sappiamo? Che cosa sappiamo noi delle stelle? Possiamo fare così, abbiamo una vaga idea, e credo che anche Giobbe non avesse fatto una scuola di astronomia e cose del genere. No, come anche Eliù, come anche gli altri, che sapevano? Ecco perché il Signore a un certo punto ha detto: aspetta, adesso ti faccio qualche domanda, vediamo chi sei, no? E allora questa visione molto limitata del creato e della vita aveva Giobbe, come tutti noi. Però aveva una cosa grande Giobbe, no? Temeva Dio, cari fratelli e sorelle, temeva Dio. E Dio invece mostra saggezza, ma nello stesso tempo arroganza, definendosi l'uomo dotato di perfetta scienza, un uomo dotato di perfetta scienza. Vedete, entrambi avevano la stessa conoscenza, tutte e due, solo che uno mostra di non conoscere granché queste cose, ha un'idea vaga, l'altro addirittura si arroga il diritto di sapere e si definisce con superbia uomo perfetto, no? Abbiamo visto qualche culto fa in Ezechiele come venisse citato da Dio e Giobbe come esempio di uomo giusto assieme a Noè e a Daniele, non so se ve lo ricordate, no? Assieme a Noè e a Daniele dice: anche se Giobbe, eccetera, no? Venisse Giobbe, Noè e Daniele a chiedermi questo, io non lo concederei, ma concederei solo la salvezza per loro. Allora, la vera risposta a tutti questi problemi viene da Dio, quando interroga Giobbe. E io mi chiedo, cari fratelli e sorelle, chi siamo noi più di Giobbe? Ecco, è questo quello che mi preme meditare su questo. Quindi prima veramente fare silenzio davanti all'opera del Signore, che non riusciamo, cioè è possibile che oggi c'è, bisogna parlare in continuazione, sembra che bisogna riempire il silenzio, no? Perché se non si riempie il silenzio sembra che ci sia la morte, e invece non è così, dovremmo fare silenzio per capire la vita. È un po' il contrario di quello che fa il nostro mondo oggi, che abbaia in continuazione. E allora io mi chiedo chi siamo noi, se siamo più di Giobbe. Giobbe, da uomo giusto, è chiamato da Dio a riflettere, no? Con delle domande che vanno al di là della nostra visione terrena. Le domande che il Signore pone a Giobbe vanno al di là. E quando gli dice: dove eri tu quando io stavo ponendo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Dov'eri? Dov'eri? E noi dove eravamo? No? La quale visione terrena, no? Allora, scusate, Giobbe, da uomo giusto, è chiamato da Dio a riflettere con delle domande che vanno al di là della nostra visione terrena, la quale si accontenta giusto di ciò che ci offrono i sensi, cioè la nostra visione terrena. Siamo contenti solo di ciò che ci offrono i sensi, basta. E poi, assieme a questo, rischiamo di farci stare la nostra fede. Questa è una cosa tragica, di una tragedia unica. Vedete, fratelli, io sono convinto che ci saranno delle sorprese enormi alla venuta del Signore, delle sorprese enormi. Sì, e Dio diceva delle buone parole nel tentativo di far emergere l'iniquità di Giobbe, parole che il Signore definisce fuorvianti, però, fuori di senno e prive, appunto, come diceva prima, davanti a Dio di ogni lucidità. E così tutti coloro che parlano in nome di Dio e che sparano le loro opinioni. Sapete, il mondo è pieno di gente che parla in nome di Dio e che spara le proprie opinioni a destra e a sinistra, ma non si sono seduti un attimo a riflettere, a pentirsi sulla loro condizione di peccatori, impenitenti, schiavi della loro condizione religiosa, dominata da pensieri perversi e fuori di senno spiritualmente. Non so, vorrei ripetere questa cosa. Vedete, Eliù parla come tutti coloro che parlano in nome di Dio, perché danno delle opinioni, no, sulle cose che Dio ha fatto, eccetera, eccetera. Ma non si sono seduti un attimo solo, a riflettere, a pentirsi sulla loro condizione di peccatori, impenitenti, perché questa cosa qui dovrebbe annichilirti, impenitenti, schiavi della loro mente religiosa, dominata da pensieri perversi e fuori di senno spiritualmente. È pieno il mondo, fratelli e sorelle. Ma in Apocalisse cosa abbiamo letto poc'anzi? E voglio rileggerlo. Al versetto 4 dice: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita, per entrare per le porte della città. Ma dice beati, beati chi? Tutti? No, beati solo quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita. Cari fratelli e sorelle, i culti cosa servono anche? Servono anche per lavare le nostre vesti, per lavare le nostre vesti, qualora non siamo in grado di lavarle da soli. Allora, ma io penso che sarebbe bene lavarcele da soli. Ma il Signore ci dà una mano anche da questo punto di vista. E ora, se uno ha una buona parola che edifica, la dica, altrimenti si taccia. Così sta scritto. Giobbe, uomo giusto, è sconvolto dalle domande di Dio che conducono un uomo a porsi delle domande e ad umiliarsi. È sconvolto da questo. Chi siamo noi più di Giobbe? Che vita viviamo noi che ci definiamo credenti? È questa la riflessione che dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle. Chi siamo noi più di Giobbe? Qualcuno di noi può dirlo? Che ci riteniamo talmente a posto, sufficienti? Siamo sufficienti, capite? Sufficienti, sapete cosa significa sufficienti? Siamo molto sufficienti. il famoso pressappochismo di cui oggi il mondo è fiero. Con chiunque parli, vabbè, ma però può essere così, ma... Cioè, oggi viviamo veramente, non solo nel relativismo, ma pressappochismo, cioè pressappoco. Quando deve essere? Ma più o meno. Cioè, ma la verità non è pressappoco, fratelli e sorelle, non è più o meno. La verità non è così, cari fratelli e sorelle. Ma che stiamo dicendo? Vogliamo anche noi diventare pressappochisti anche nella nostra fede, più o meno, pressappoco? Cioè, ma che significa? Allora, quando mi incontro con voi, fratelli e sorelle, ho un desiderio, ho quello di parlare del Signore. Questo è il desiderio che ho quando mi incontro con voi. Vorrei scambiare con voi queste parole, questi desideri spirituali, di parlare sempre della nostra comune salvezza, o come diceva una vecchia traduzione, salvazione, per dare gloria a Dio, per scambiarci, per incoraggiarci gli uni con gli altri, così come devono fare i culti, incoraggiarci, non fare in modo che il culto ci faccia capire, come abbiamo detto in Ebrei, che dobbiamo cominciare tutto da capo tutte le volte. Allora, non sono, ripeto, ognuno deve lavarsi i propri panni, poi il Signore ci dà una mano con la potassa quando è possibile, anche attraverso i culti. Ma una cosa che dobbiamo fare, la parola del Signore è individuale, è detta ad ognuno di noi, non è detta a me per dirla a voi, cioè è detta ad ognuno di noi. Allora, e ripeto, quando mi incontro con voi il mio desiderio è questo, quello di parlare del Signore, delle cose belle che il Signore ha fatto nella mia vita, che ha fatto nella vostra vita, per poter essere poi dei testimoni. Non mi incontro con voi per cercare un'amicizia, cari fratelli e sorelle, assolutamente, per un secondo fine, nel modo più assoluto, perché voi siete miei fratelli, non siete amici. Siete molto di più, siete dei fratelli, non siete amici. Qualcuno mi contesterà dicendomi che sono forse esagerato, forse sono un po' sbilanciato in questo. Beh, ognuno ha il diritto di credere ciò che vuole. Penso a Giobbe però, e sento ancora dei fratelli e delle sorelle lamentarsi, perché il libro di Giobbe bisognerebbe leggere solo tutto, no? Sento ancora dei fratelli e delle sorelle lamentarsi. Vadano costoro al Signore, cerchino la santificazione e la pace di Gesù Cristo, che scenderà su tutti coloro che riflettono seriamente, chiedendo il perdono di Dio, per ottenere la pace, la sua pace, che sorpassa ogni nostra conoscenza, ogni nostra immaginazione. Eppure pareva che lui dicesse delle parole sensate, cari fratelli e sorelle. Pareva che dicesse delle parole sensate, e invece faceva un discorso prettamente umano, sai, il ragionamento umano. Aveva delle idee su Dio, ma Dio è grande, no? Cioè, Dio è grande, ma il Signore ha fatto le domande a Giobbe non così serie, essenziali. Sia il vostro parlare sì sì e no no, ci dice la parola di Dio, perché vuole mirare a che cosa? Vuole mirare all'intimo della persona, all'intimo delle nostre vite, ma perché ha uno scopo, quello di mutarci. Quindi Eliù faceva un discorso prettamente umano, diceva cose quasi ovvie, stiamo attenti a non cadere, quasi ovvie, ma non c'entravano l'obiettivo le cose che diceva Giobbe, ecco perché è intervenuto il Signore, non c'entravano l'obiettivo, il succo del discorso, la sostanza, che è quello di condurci a che cosa, la sostanza? Cosa stiamo facendo questa mattina? Che cosa stiamo facendo qua? Che perché ascoltiamo queste parole? Per un fatto, perché queste parole ci conducano al ravvedimento e all'umiliazione, ci conducano alla contemplazione di Dio e ci conducono a Lui, veramente, dal creato a qualsiasi cosa che il Signore ha fatto. E questo è il senso del culto. Non è offrire l'offerta degli stolti. Cioè, ho fatto il mio dovere, sono andato al culto e me ne sono andato a casa. Non è così, e questo è quello che conta. Allora, nel Nuovo Testamento sappiamo che le parole oziose sono quelle dette per l'occasione, sapete? Il Signore ha detto: nessuna parola oziosa che non sarà condannata. Sarete chiamati in giudizio per le parole oziose, perché noi dimentichiamo sempre la santità di Dio, confondiamo Dio con la comunità. È grave questo, è molto grave. Sono due cose completamente diverse. Sono due cose come Dio è Dio. Noi siamo un vapore che nasce per un po' di tempo e poi, ecco, svanisce. Parole oziose sono quelle dette per l'occasione, senza vita, ecco perché sono, cioè, nelle cose di Dio c'è sempre vita, sempre. Invece nelle parole oziose questa vita non c'è. Ci sono solo delle parole dette per l'occasione, giusto per riempire uno spazio vuoto. Ecco. Ma è meglio tacere, perché il silenzio ci porta alla riflessione. Allora, dette per l'occasione queste parole, senza vita, che non muovono l'acqua stagnante, capito? Queste parole che sono dette così a caso, non muovono l'acqua stagnante, ma che ci chiamano davanti al giudizio di Dio per la mancanza di rispetto che gli è dovuta, sempre. Questa mancanza di rispetto al Signore, non che gli sia dovuta la mancanza di rispetto, cioè il Signore ci chiama a giudizio per la mancanza di rispetto che gli è dovuta, perché quando diciamo delle parole oziose dimentichiamo che parliamo con il Dio tre volte sacro. Ora dimentichiamo questo. Quando parliamo di Lui, o quando scrivevano di Lui gli ebrei, e lo fanno ancora oggi, quelli che scrivono ancora a mano, prendono l'abiro e cambiano addirittura l'abiro perché hanno nominato il nome di Dio, tanto che hanno l'idea del sacro. Invece noi ormai siamo pressapochisti anche su questo, no? Quindi a Dio è dovuto il rispetto sempre. Sempre, se non dimentichiamolo questo, non vedremo benedizione nella nostra vita se non abbiamo capito questo, se non abbiamo questo sacro timore, questo sacro rispetto. Ecco, Giobbe era un uomo giusto, si definisce troppo meschino per rispondere a Dio, era un uomo giusto. Lo dice il Signore, lo diciamo noi, non siamo noi che facciamo i santi, qui l'ha fatto il Signore, il santo, dicendo che era un uomo giusto. E che si sarebbe salvato solo per la sua giustizia individuale, lui, Noè e Daniele, questi sono i nomi che abbiamo visto l'altra volta. Perché era giusto? Perché dice una cosa importante: perché mi ravvedo e mi pento sulla cenere. Sapete che significa? Mi pento sulla cenere, mi ravvedo e mi pento sulla cenere, cioè la cenere attorno a me mi ricorda quello che io sono veramente, sono polvere, sono cenere, e mi butto lì perché io sono quello, non sono nient'altro, non ho pure neanche più la forma. Sono quello, sono cenere, il mio pentimento è profondo. Ecco perché il Signore lo riconosce come giusto, perché è uno che si ravvede sulla cenere e sulla polvere. Queste sono le ultime parole che Giobbe rivolge al Signore. Ogni giorno siamo chiamati alla meditazione e a cercare Dio. Ogni giorno, cari fratelli e sorelle, non ogni tanto, ogni giorno, non tenere lontano la nostra vita, siamo tenuti ogni giorno ad mettere in pratica il primo comandamento, ma prima il pentimento. Non sprechiamo il tempo che ci rimane, non lo sprechiamo, cari fratelli e sorelle, in nessun modo il tempo che ci rimane, in pensieri vani. Perché quel che l'uomo avrà seminato, quello raccoglierà, quello raccoglierà. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. E ancora un brevissimo tempo c'è scritto, e colui che deve venire verrà, e alle porte il Signore Gesù Cristo. E non perché lo scrivono in giro, ma perché lo vediamo sotto i nostri occhi. Non c'è alcun dubbio. Si salvi chi può salvarsi. Nessuno può, ma il Signore l'ha salvato. Vengano, chi vuole venga, prenda gratuitamente l'acqua della vita. Cosa offriamo noi al Signore? Il sacrificio degli stolti? Sapete, nel Tempio di Gerusalemme, all'epoca di Antioco Epifane, offrì una scrofa in spregio Antioco. Noi che cosa offriamo al Signore? Cosa offriamo, Signore? Pensiamoci. Pensiamoci e dobbiamo investire nella nostra fede ogni giorno, perché lì dove c'è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro. Allora laviamo dunque le nostre vesti con il pentimento e la meditazione. Quali sono le nostre vesti, cari fratelli e sorelle? Le nostre vesti, come vedremo un secondo, quali sono le nostre vesti? Le nostre vesti sono l'anima nostra, no? Siamo vestiti di quest'anima. Se così non fosse, saremmo morti. Queste sono le nostre vesti, le vesti che dobbiamo cambiare, che dobbiamo rinnovare, che dobbiamo lavare, perché Gesù dice: ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita. Non c'è un'altra vita, è solo il Signore Dio Onnipotente che ha creato la vita. Non c'è un'altra vita, è solo Lui che è la vita. E per entrare per le porte della città, per vita, per poter entrare in queste porte della città, la Nuova Gerusalemme. E poi tuona dicendo: fuori i cani. Ecco perché io prima parlavo di gente che abbaia, no? Abbaiare in continuazione. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori. Fornicatori, leggevo una lettera in questi giorni. Poi tradotto dal greco, eccetera, no? Si arriva fino alla, praticamente la fornicazione ha a che fare strettamente con la pornografia, no? Oggi il mondo, diciamo, quanto è pieno di tutte queste cose, gli omicidi, gli idolatri, no? ce n'è in tutte queste cose qua. Ci chiamano, il Signore ci chiama fuori da queste cose per essere puri. Gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi, chiunque ama e pratica la menzogna, cos'è la menzogna? È il contrario della verità, no? È ciò che è vicino alla verità, no? Come la zizzania, vi ricordate? Ma vicino alla verità non significa la verità. La verità è la verità, no? E allora chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese, all'interno quindi delle assemblee. Noi siamo un'assemblea, non importa mai se è piccola o grande, l'importante è che siamo un'assemblea di Gesù Cristo. Io sono la radice e la discendenza di Davide, colui che l'ha suscitato, l'ha generato e dal quale discende. E sono la lucente stella del mattino. Amen. Amen.